così che possiamo poi riprenderla e rimeditarla personalmente. Beh, innanzitutto devo dire che il Verese è molto sentito il culto a Sant'Antonio. Questo fa onore ai Veresini, perché Sant'Antonio è uno dei santi più preziosi, più amati, più capiti, anche più significativo, più profetico. E se vogliamo, la passione dei Veresini per Sant'Antonio lo si vede anche in questa magnifica chiesa, dove noi siamo convenuti a pregare. Sant'Antonio visse nel IV secolo, nacque nel III secolo, nel 250 e morì nel 355, visse 105 anni. Era un giovane come tutti gli altri, sereno, gioioso, attento, anche benestante. Ma a un certo punto, a 20 anni della sua vita, guardando il Vangelo, sentendo il Vangelo, si incontrò in quel testo dove si dice: se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Questo vieni e seguimi, Antonio l'ha inteso, come del resto lo è, come una specifica chiamata di Gesù. Cioè, ha accolto questo invito in un atteggiamento di fede. Fede vuol dire accogliere quello che il Signore ci chiede e aderire. Ha lasciato tutto e si è trovato nel deserto a pregare, a meditare e a contemplare. Ciò che ci interessa questa sera di Sant'Antonio è cogliere l'aspetto della sua fede, della fede. Perché siamo nell'anno della fede, ma anche perché l'essenza del cristiano è la fede, cioè l'incontro personale con Gesù Cristo. Noi siamo tentati di dire che l'essenza del cristianesimo è l'amore, certo, ma l'amore è nient'altro che il vissuto della fede, è l'incontro con Dio vissuto intensamente, che poi si esprime in rapporto a Dio, in atteggiamento obbedienziale, e in rapporto ai fratelli, nella carità. La carità non nasce dal nulla, nasce dalla fede. Quindi la fede è l'essenza del cristianesimo. Dice giustamente la tradizione cristiana che allora la fede è ascolto e obbedienza alla parola di Dio. Cioè Dio è entrato nella storia, Dio ha parlato, si è manifestato e con questa manifestazione Dio chiama a sé. Fede allora è rispondere, è il fatto decisivo della fede, e credere vuol dire rispondere a Dio che chiama. Noi siamo tentati di dire che la fede è fatta di riti, di cultura, di pensiero. La fede è un fatto esistenziale. È un evento che prende l'uomo completamente e lo rende disponibile a Dio. Disponibile nel senso, ripeto, di consegnato a Dio. Quasi costruito, edificato da Dio. Interiormente appartenente a Dio. Del resto sappiamo benissimo che Dio ha creato l'uomo a immagine di Dio, e poi quando l'uomo purtroppo ha tradito, Dio è ritornato nella storia in Gesù per riconciliare l'uomo con Dio e per rimettere nel cuore dell'uomo presenza di Dio. Ecco, la fede è risposta a Dio che parla, a Dio che si manifesta, a Dio che viene. Ma non è obbligato l'uomo a rispondere. Per cui la fede è una decisione dell'uomo. Non può essere automatico, è una presa di coscienza, una presa di decisione della propria vita, credere o dire decidere. Ecco perché di fronte alla fede ci sono tanti atteggiamenti, non è obbligatoria, si può non credere. Sembrerebbe evidente che l'uomo debba credere a Dio, eppure non è così. Appunto, causa il peccato. La Bibbia ci dà segno di come la gente, come noi, non sempre siamo credenti. Per esempio, con la parabola del seminatore, che il seme viene gettato a tutti, ma non tutti lo ascoltano. Con le pecore che ascoltano la parola e altri che non l'ascoltano. Oppure gli invitati al banchetto, la parabola, che vengono invitati, alcuni partecipano e altri no. Da qui l'affermazione, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non hanno conto. Ecco, Dio parla, Dio interpella l'uomo, Dio chiama l'uomo a un rapporto di appartenenza al Signore, l'uomo deve decidere. La fede quindi è una decisione. Non è automatica, ci deve essere il giorno in cui l'uomo prende decisione della sua fede, e questo poi lo diremo meglio. Quindi il credente è colui che ascolta Dio che si rivela. Non basta, ripeto, la fedeltà ai riti e non basta la conoscenza intellettuale. La fede è un fatto esistenziale, è un modo d'essere, un modo di vivere, consapevoli di un'appartenenza particolare a Dio. La Bibbia, per farci capire cos'è la fede, ci dà quattro modi di concepire, modi in crescendo. Fede come adesione alla verità. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Quindi la fede come conoscenza è insufficiente. La fede come adesione ad una persona. L'opera di Dio è che crediate nel Figlio che io ho mandato. Fede come fiducia e abbandono nelle mani di Dio. Ciò che chiederete con fede lo otterrete. La fede è l'opzione per Gesù Cristo. Ecco. Dove si misura il credente e dove si definisce l'identità cristiana. Non basta la fede in Dio, non basta una morale corretta. Il cristiano è colui che gioca la sua vita in Gesù Cristo. La fede è certamente un dono di Dio. Un dono di Dio perché Dio la propone, Dio si propone con la sua parola, la sua vita, ma è un dono di Dio la fede, anche perché Dio, dove c'è disponibilità, interviene sull'uomo a corrispondere alla chiamata. Ecco perché la fede è operante al Padre che parla, Gesù che rivela i misteri del Regno, e lo Spirito Santo che viene donato a coloro che lo ascoltano. Quindi la fede è dono di Dio, ma dono di Dio che esige da parte dell'uomo l'accettazione. E questo è molto bello, pensare che la vita del credente è una dialettica, è un confronto esistenziale, è la ricerca appassionata di un modo crescente e nuovo di vivere. Cioè diciamo, la fede è un atto complesso, ma è un atto di incontro, di passione, di adesione totale a Dio. Potremmo dire ancora, Dio parla, l'uomo risponde, Dio rivela, l'uomo accoglie, Dio insegna, l'uomo impara, Dio si dona, l'uomo ama, Dio comanda, l'uomo impegna la sua vita. Credere è dire di sì con la vita. E dire di sì con la vita vuol dire allora che nell'atto di fede non c'è solo il sentimento religioso, l'emozione, il sentimentalismo, la commozione o il moralismo. L'atto di fede impegna completamente tutta la persona umana, della sua conoscenza, cioè conoscere, e il conoscere biblico vuol dire aderire anche, vuol dire esperienza, vuol dire affetto, la volontà, quindi si crede con amore, e la grazia di Dio che dà pienezza e contenuto all'atto di fede. Ma l'atto di fede è anche un atto ecclesiale. È un atto ecclesiale anzitutto perché la parola di Dio è stata affidata alla Chiesa e la Chiesa la deve riproporre all'uomo. Ma soprattutto perché dove esiste la fede autentica esiste la comunione. Dicevamo prima, nell'uomo dove entra l'incontro col Signore attraverso la fede, nel cuore dell'uomo entra la carità, e la carità ha come dimensione essenziale la comunicazione, la comunione. Quindi non c'è fede senza Chiesa. Non c'è Chiesa senza vita di comunione. E qui dobbiamo stare attenti molto bene, noi cristiani, che siamo magari abituati a riempire la nostra vita di diritto, di preghiere anche, di tanti rosari, ma non siamo attenti all'accoglienza, al servizio, all'annuncio, alla proposta ai nostri fratelli del mistero di Dio. Le nostre comunità peccano, se vogliamo, perlomeno abbondano di ritualismo e poco di comunione. E la comunione è nient'altro che la fede diventata azione, diventata vita, quindi diventata incontro con gli altri. Credere allora vuol dire essere Chiesa, diventare Chiesa e partecipare globalmente con tutti gli altri al vissuto della Chiesa, per fare della Chiesa poi quel sacramento, segno e strumento dell'intima unione degli uomini con Dio e tra di loro, che è il tema della missione, che è il tema della fede. E il cristiano, colui che incontrando il Signore cambia la vita, appartiene al Signore, che incontrando il Signore entra in comunione con i fratelli e edifica la Chiesa, il cristiano allora è nella Chiesa col mondo il missionario. L'esistenza cristiana, la fede cristiana comporta non solo la carità, è già detto tutto, ma la missione. Se vogliamo allora verificare la nostra vita, per controllare il livello della nostra fede, dobbiamo misurarci su due elementi essenziali del cristianesimo. Primo, la carità, e la carità è condivisione, comunione con gli altri. Secondo, la passione missionaria. Non basta amare i vicini, gli amici o anche i nemici. Il cristiano vive nella Chiesa e con tutta la Chiesa, spinto dalla sua fede e come verifica della sua fede, la passione missionaria. Perché il cristiano è cittadino del mondo. Quindi voi capite, davanti a Cristo si organizza tutta l'esperienza cristiana. E questo diciamo perché il cristianesimo è l'opzione per Cristo, la comunione in Cristo. L'abbiamo già detto altre volte, ma su questo insistito. Non bastano tutte le nostre devozioni, è nel Signore Gesù che si identifica il cristiano e la fede cristiana. Quindi in Gesù si organizza tutta l'esperienza cristiana, come ascolto di Gesù Cristo, come imitazione, come sequela. Sequela vuol dire lasciarsi prendere dallo Spirito che ci innesta, che ci comunica con Gesù. Comunione, quindi identificazione in Gesù e negli altri. Missione, quindi l'annuncio, e infine la memoria. Il cristiano interiormente rende permanente, rende costante, rende forte, rende ferma la sua consapevolezza di essere Cristo. Cristo è dentro di noi, Cristo appartiene a noi. Lasciassimo cadere anche tutte le nostre iniziative, sia caritative che liturgiche, ma avessimo dentro questo spirito: adorate Cristo nei vostri cuori, pronti a dare ragione della speranza che è in noi. E allora concludo leggendo un testo. Un giorno, mentre ero occupato nel lavoro manuale, presi a riflettere sull'attività spirituale dell'uomo. Allora, improvvisamente, quattro gradini spirituali si offersero alla mia riflessione, e cioè la lettura, la meditazione, l'orazione e la contemplazione. La meditazione è un'opera della mente che si applica a scavare nella verità più nascosta sotto la guida della propria ragione. L'orazione è un impegno amante del cuore in Dio allo scopo di estirpare il male e conseguire il bene. La contemplazione è come un innalzamento al di sopra di sé da parte dell'anima che gusta le gioie della dolcezza eterna. E allora, amici, siamo in un momento difficile dal punto di vista ecclesiale, oltre che dal punto di vista sociale. Non sappiamo dove andremo a finire. Occorre un risveglio delle comunità cristiane. E non tanto un risveglio di tipo apostolico, diamoci da fare, mettiamo insieme strutture, facciamo delle opere nuove, inventiamo altri gruppi. L'impegno delle comunità cristiane oggi è l'impegno di conversione. Il Papa, nella sua lettera Porta della Fede, dice proprio questo, che oggi il mondo non ha bisogno nemmeno di nuova istruzione religiosa, ha bisogno di conversione. Conversione centrata sull'evento della presenza di Cristo nella storia. E questa conversione a Cristo, che poi diventa evento di comunione, fa sì che la comunità cristiana diventi annuncio di Cristo al mondo, sia pure piccola, ma credente, fortemente credente. Per cui vale, quanto si dice, che bisogna gridare il Vangelo con la vita. Quando passa un santo, la gente si mette in ginocchio. Quando passa un santo, la gente si mette in ginocchio, non per il santo, ma per la presenza il santo annuncia con la sua vita. Questo andrebbe capito da tutti, anche dai genitori. Non sono le tante leggi, le tante norme, le tante nozioni che parlano, le tante nozioni che si danno. Bisogna dare segno di Dio con la vita. I figli non ascoltano le leggi, ma i figli vedono la presenza di Dio nel cuore dei genitori. E se il cuore dei genitori è abitato da Cristo, quella famiglia evangelizza. Non dimenticate che il sacramento del matrimonio non dà nuove direttive al matrimonio, alla coppia coniugale, ma immette nella coppia coniugale Cristo morto e risorto che è fondo lo Spirito. Per cui il messaggio che parte dalla coppia coniugale è la Pasqua di Cristo vissuta e testimoniata dai genitori, da cui parte l'educazione religiosa dei figli. Ci fossero tutte le norme di questo mondo, le leggi di questo mondo, i comandamenti di questo mondo, ma non il vissuto coniugale come vissuto di fede, quella famiglia non è all'altezza di educare. Potrà insegnare delle norme, ma non può educare dei credenti. Mi fermo qui, lascio a voi di riflettere per come